da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Ma le preoccupazioni maggiori Aldo gliele dava quando cominciava a saltare intorno ad Emma, ponendole sempre domande imbarazzanti. Alle volte la ragazza partecipava agli scherzi del figlio del padrone e accettava I suoi complimenti rudi, schermendosi alle parole più grosse e impertinenti. «Se mi fai vedere il petto», le diceva serio, «ti regalo un bel fazzoletto rosso». Raccontandomi questi particolari, Checchini sorrideva, poi commentava.
«Sì, figurati se gli dava il fazzoletto, e sia avaro come una formiga».
Non sapevo mai che peso dare alle storie di Checchini, ma era così preciso nei particolari. Sapeva raccontare gli episodi a cui aveva assistito con tanta convinzione che finivo sempre per dargli ascolto. Emma sorrideva o diventava rossa quando Aldo le faceva simili proposte. In seguito aveva cominciato a evitarlo con una scusa o l'altra, fingendo di andare nel retrobottega a prendere un fiasco vuoto o a riempirne un altro di vermouth. Il macellaio non era il suo tipo, non aveva mai pensato a lui come a un futuro sposo o fidanzato. E se alle volte di notte se ne ricordava, sentiva il sangue ribellarsi all'idea di essere baciata da quell'uomo che sembrava avesse nervi anche al posto delle ossa e dei muscoli. Ma quando era dietro al bancone non osava irrigidirsi ai suoi complimenti stravaganti perché temeva qualche rappresaglia. Anche con Luigi, che era sposato con la sorella di Pietro, il marito di Adelina, e quindi faceva parte della famiglia degli albergatori, si comportava nello stesso modo. Aveva sempre delle buone ragioni per respingere quell'uomo che sembrava nascondere dietro le rughe della fronte color mattone e lo sguardo duro un carattere deciso a tutto. Ma aveva paura di Adelina, una donna formosa, dalle spalle piene, con I capelli tirati e raccolti sulla nuca, lo sguardo duro, sempre seria. Certe sere Emma non ne poteva più. Dopo un pomeriggio intero, passato dietro il bancone a versare da bere ai giovani spesso alticci che la insolentivano, o ad andare avanti e indietro per servire il vino ai tavoli, sentiva gli occhi gonfiarsi e le gambe appesantirsi.
Si stancava di più a difendersi dai clienti più fastidiosi che non la lasciavano un momento in pace allungando le mani che a lavorare.
La sua pelle liscia, il petto rigoglioso e precoce per una ragazza di 18 anni, l'alta figura snella, la stretta vita inguainata nel grembiule nero a fiori bianchi eccitavano I montanari che col vino diventavano spiritosi e cerlieri. A mezzanotte andava a letto logorata da tante schermaglie, ma il pensiero di essere licenziata e di dover tornare a Forno di Canale la preoccupava. Era sicura che da lì non avrebbe più potuto vedere il fidanzato a cui teneva più di ogni altra cosa al mondo. I padroni erano severi con lei, come se fosse una colpa essere giovani e graziose. Fiore, un uomo dall'occhio torvo, sempre in agguato nella sua poltrona, tra il biliardo e la finestra che dava sulla piazza, non la perdeva mai di vista, anche se leggeva il giornale o caricava la pipa. Adelina non si faceva sfuggire occasione per sgridarla, costringendola alle fatiche più meschine. Lo stesso Pietro, che le faceva I complimenti quando la moglie era lontana, in presenza di Adelina la guardava con occhi severi. Una volta, versando il vino a un cliente, Emma aveva passato inavvertitamente il segno del bicchiere. Adelina se n'era accorta e l'aveva rimproverata. Quella donna non aveva mezzi termini quando si arrabbiava.
«Pensa a far bene il tuo lavoro invece di spassartela e fare la smorfiosa. Non siamo mica al casotto qui!»
le diceva. L'unico che non la rimproverava era Aldo. Ma quando beveva non si controllava più e cominciava a allungare le mani, pronunciando frasi offensive sulle sue forme e sul suo petto. In quei momenti Emma era sempre sul punto di scappare e rifugiarsi in camera o nel corridoio buio dietro il bar, ma resisteva. Cercava con lo sguardo Rosalia, come per dirle «Lo vede? Non è colpa mia!» Le sembrava che quella donna timida, silenziosa, anche se era figlia del padrone, la capisse più degli altri. Incoraggiato dalla sua remissività, il macellaio tentava di stringerla fra le braccia. Lei puntava i gomiti e poi scappava sconvolta, ma non osava protestare. L'avrebbe fatto con Emilio se fosse stato vicino, ma il fidanzato si faceva vedere così di rado che in pochi minuti che restavano insieme preferiva parlare d'altro. Emilio non s'era accorto che Emma gli nascondeva qualche cosa. Si accontentava di abbracciarla fuori dell'albergo, dietro la cucina, dove nessuno li poteva vedere, e poi ripartiva. Un giorno Fiore l'aveva scoperta, mentre il figlio tentava di baciarla. Aldo l'aveva attirata a sé con tanta naturalezza, aspettando paziente che uscisse dal bancone, che il padre, entrato all'improvviso dal retrobottega, ne era rimasto impressionato. Chechini mi aveva rivelato certi discorsi che era riuscito a sapere dall'altra domestica del centrale, una donna anziana, testimone involontaria di un colloquio svoltosi in cucina dell'albergo fra Fiore e la moglie Elvira.
«Sono già a questo punto, capisci?»
aveva detto una sera in cucina il padrone del centrale. Elvira annuiva col capo senza parlare, preoccupata dalle rivelazioni del marito sul conto di Emma. Poi aveva riferito che anche lei una sera aveva visto il figlio rincorrere la domestica su per le scale.
«È lei la strega!»
aveva detto preoccupata.
«È lei la sgualdrina che lo tormenta!»
Quel pomeriggio, al bar, dopo l'entrata improvvisa di Fiore, presente Chechini, Aldo s'era subito dileguato. Timido, inesperto, non sapeva bene come comportarsi con una ragazza.
La gente diceva che non aveva la testa a posto e che non era mai stato con una donna.
Con Emma, però, sembrava senza pudori. Sentiva attrazione per lei e gli pareva naturale cercarla, forse perché ormai fra di loro esisteva una certa confidenza. Aveva udito tante volte raccontare nel bar che i padroni di solito se la facevano con le domestiche, che agiva senza rendersi conto dei suoi sentimenti. Era lì a portata di mano e pensava che l'unica cosa da fare era prenderla. Dopo quel giorno, Emma cominciò ad avere paura del macellaio. Quando lo vedeva avvicinarsi, cercava di scappare da Rosalia. Se lo incontrava nell'interno dell'albergo, tornava indietro, battendosi una mano sulla fronte, fingendo di essersi dimenticata di qualche cosa. Temeva gli occhi verdi, infossati di quell'uomo, i passi felpati, i discorsi discontinui, il sorriso impacciato. Quando Aldo si nascondeva dietro le porte o la tenda del bar, mettendole di sorpresa le mani addosso, o dal corridoio la afferrava a tradimento, si allontanava da lui con uno scatto felino. Se rimaneva intrappolata fra le sue braccia, puntava i ginocchi contro il suo ventre, si divincolava, evitando però di alzare la voce o di chiamare aiuto. Una sera, appena erano usciti tutti i clienti del bar, Fiore l'aveva rimproverata fino a farla piangere.
«Ti licenzio!»
minacciava guardandola a lungo severamente.
«Se non la smetti di far perdere la testa a mio figlio!»
Chechini era convinto di tutto questo e durante le nostre conversazioni aveva cercato di persuadere anche me, portando sempre dei particolari precisi, a fare un articolo che dimostrasse chiaramente che il più grande responsabile dei delitti era il vecchio proprietario del centrale.
«Il macellaio nel 33 era molto giovane, avrà avuto al massimo 24-25 anni», diceva il barbiere. «Forse accade manco. Era tenuto d'occhio e anche rispettato in famiglia, appunto perché il Gera il più piccolo e l'unico maschio, il scagagnaro, come che si dice a Venezia. Era come se tutti fossero gelosi deluo della sua incolumità e cercassero di nascondere un segreto. Ma più di tutti il Gera Fiore, che gli proibiva di allontanarsi dall'albergo e anche dal paese, perché gli aveva paura che disesse dei spropositi. Nel pomeriggio si sedeva nella sua poltrona e, fingendo di leggere il giornale, teneva sotto controllo senza neanche guardarlo. Caro mio, è il vecchio, era furbo come una volpe.
«E Aldo sapeva di essere controllato?» gli chiedevo. «Ma cosa ha avuto che te diga? Là dentro non si capiva una madonna!» Aldo era convinto di comportarsi bene e di avere la tacita approvazione del padre, la persona che temeva più di tutte. In principio aveva cercato di resistere all'istinto che lo spingeva a mettere mani addosso a Demma. Temeva che il vecchio volesse la ragazza per sé. Lo sapevano tutti in paese che Fiore se la intendeva con le domestiche dell'albergo, ma bastava vedere come il padre lo trattava per convincersi che non aveva nulla da temere da lui.
«Forse il vecchio era geloso sul serio?» avevo domandato a Checchini.
Il barbiere mi guardava seccato dalla mia insistenza.
«Te go dito de no, ostia!» mi rispondeva. «Fiore aveva un'altra ragazza, non ricordo il nome, anzi le aveva regalato anche due bucole, come se dice, due orecchini de son moglier».
E mi aveva raccontato un episodio un po' oscuro di una lite fra il vecchio e la moglie Elvira a proposito di due perle orecchini che lei aveva un giorno scoperto nel cassetto del comodino di una domestica, in seguito subito licenziata sotto l'accusa di averle rubate. Elvira quella volta voleva rivolgersi ai carabinieri, ma ne era stata subito dissuasa dal marito che, per farla star zitta, s'era rassegnato al licenziamento.
«Lei era gelosa anche la vecchia!»
aveva concluso il barbiere, arrotolandosi un riccio sulla nuca come faceva sempre quando era preoccupato. C'era da perdere la testa con tutti quegli appunti. Tuttavia una cosa era sicura. Aldo era un debole fuori casa e in famiglia. Aveva dei complessi. Doveva sentirsi diverso dagli altri e in fondo temeva gli sguardi severi, a volte cattivi, mai sereni dei familiari, che sembrava lo rimproverassero continuamente senza una ragione precisa. Non era nemmeno il timore il sentimento che provava in mezzo alla famiglia. Gli pareva di vivere lontano. Non condivideva le loro apprensioni, i loro giudizi sulle persone, le loro idee sugli affari. Non sopportava i discorsi, non capiva le loro critiche. Ora che Adelina, che abitava col marito in una casetta in via Casaril sotto il monte, aveva raddoppiato le sue visite in albergo, dove trascorreva giornate intere, mangiava con i genitori, discuteva della macelleria dei poderi coltivati a fieno e faceva progetti per trasferirsi presto al centrale, gli pareva di essere come un tollerato dalla famiglia. Ma questo senso di disagio lo provava specialmente quando si sedeva fra di loro il marito di Adelina, Pietro, che scherzava, gli offriva qualche sigaretta, ma ogni tanto lo osservava fisso con i suoi occhi di ghiaccio.